Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Irrigazione superficiale di precisione, la sperimentazione dell'Università Statale di Milano. Siamo stati all'Irri Lab della cascina Baciocca di Cornaredo nell'ovest della città metropolitana con la Casa dell'Agricoltura e l'ERSAF, l'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste della Lombardia. Nell'azienda agricola dell'Ateneo di Via Festa del Perdono sono sperimentate nuove tecnologie per ridurre i consumi d'acqua nei diversi tipi di irrigazione, a partire da quella a scorrimento, il sistema che ne usa di più e che è assai diffuso nelle coltivazioni intensive della pianura padana. Per le parole dell'agroecologia tratteremo colture di copertura che affiancano le produzioni primarie che sono in grado di svolgere numerose funzioni a partire dalla difesa dall'erosione. Nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute, racconteremo le quotazioni alle produzioni di uova che sono state tra le protagoniste delle elezioni statunitense per il loro costo elevato dovuto alla ridotta disponibilità. Ci occuperemo quindi del consumo e delle coltivazioni del riso in Africa. Anche in questo continente diventerà nei prossimi anni il cereale più consumato per i cambiamenti di abitudini alimentari. L'ABC dei domini collettivi è sulla giustizia, le difficoltà e le battaglie che affrontano i gestori dei beni di uso civico per sottrarli alle dinamiche del consumo immediato delle risorse naturali. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi e il Teatro Franco Parenti con la Fondazione Pier Lombardo, in collaborazione con la Regione Lombardia, sentiremo la descrizione di un arazzo dedicato ai lavori in campagna disegnato dal Bramantino ed esposto al Castello Sforzesco di Milano. Siamo stati alla cascina Baciocca di Cornaredo, non lontano dall'area Mind, già Expo 2015, dove si sposteranno le facoltà scientifiche dell'Università Statale di Milano. Qui si stanno sperimentando nuove tecnologie per ridurre l'uso di acqua nelle campagne, come ci ha spiegato il professor Daniele Masseroni, docente di idraulica agraria.
È un laboratorio a cielo aperto sull'irrigazione, mettendo a sistema i quattro principali metodi irrigui che noi conosciamo, in realtà tre: lo scorrimento, quindi questa parte, in questo settore, questo quadrante, poi in quel campo là sono suddivisi in tre settori, tre quadranti, dove c'è una subirrigazione a goccia, una microirrigazione superficiale nel quadrante centrale e poi, dove vedete quelle palificate, c'è un'aspersione. Stessa coltura seminata che è il mais, e l'idea è stata quella di perché, che cosa è stato fatto preliminarmente per tentare di capire qual è, qua stiamo parlando di acqua e di gestione dell'irrigazione. Quando si gestisce l'irrigazione, i fattori che entrano sono tantissimi, cioè se ho una coltura diversa non so dire se ho dato più acqua perché è una coltura diversa, un mais con una varietà diversa, seminato prima, seminato dopo, e quindi entra una variabile. La seconda variabile importantissima è il suolo. Quindi se ho un suolo più ritentivo e meno ritentivo, diventa difficile capire se io do meno acqua ma è conseguenza del suolo oppure conseguenza dell'effetto della mia pratica o del metodo che sto utilizzando. Ebbene, tutto quello che è stato fatto preliminarmente è stato quello di omogeneizzare tutti i suoli, quindi il suolo di questa parcella e il suolo di tutte quelle parcelle è uguale in termini strutturali, in termini, quindi è un suolo particolare, c'è un contenuto scheletrico piuttosto elevato, però è stata fatta anche una frantumazione della parte granulometrica in modo tale da renderlo omogeneo in tutte le parcelle. Questo laboratorio studia l'irrigazione, quindi dobbiamo capire qual è l'effetto di un metodo irriguo piuttosto che un altro, ed è stata eliminata la variabile clima. È stata eliminata nel senso che siamo tutti qui, quindi non abbiamo un campo a Vigevano e uno a Mantova, quindi è tutto qui. Abbiamo già tolto due fattori che sono estremamente importanti. Terzo fattore è la cultura è la stessa, la data di semina è sempre la stessa, quindi stessa varietà di mais e stessa semina. La struttura appunto del suolo sottostante, il profilo è omogeneo in tutte le parcelle, questo ci permette che cosa? Di andare a capire qual è l'effetto, la variabilità dei metodi irrigui, e per ciascuna parcella lo si vede bene qua a scorrimento, diviso in quattro parti, cioè ogni settore è suddiviso in quattro sezioni, quattro settori irrigui. Questo che cosa ci permette di fare? Di confrontare non solo la gestione irrigua tra i metodi irrigui, esempio goccia, scorrimento, goccia, aspersione, aspersione, scorrimento, ma anche le diverse gestioni. È come l'agricoltore gestisce, per esempio io posso gestirlo in modo supervisionato, cioè con il supporto di sensori in campo che mi danno l'informazione sullo stato idrico del suolo, oppure posso posso dire lo gestisco in modo ottimale basandomi sulla stima del bilancio idrico dalle misure di evapotraspirazione che arrivano da una stazione meteorologica, e l'altro invece lo gestisco in modo tradizionale. Per esempio nei sistemi pressurizzati, nei sistemi di aspersione, tipicamente vengono dati un'altezza fissa di acquamento, quindi si stabilisce quanti millimetri deve dare per ogni intervento ogni tot giorni, mentre dall'altro lato in due settori possiamo fare una gestione tradizionale come questa, e l'altra invece la possiamo fare innovativa basandoci effettivamente sullo stato idrico del suolo, quindi misuro X e devo restituire Y per arrivare al corretta stata di idratazione. Lì lo posso dare proprio con l'impianto, perché l'impianto è proprio separato in modo tale da poter gestire per ogni quadrante. Abbiamo due settori per ogni metodo pratica, perché abbiamo una replica, quindi abbiamo, per una questione scientifica, abbiamo proprio due repliche per ogni gestione dell'irrigazione.
La riduzione di acqua per le coltivazioni più impattanti che sta sperimentando l'azienda agricola della Statale di Milano è quella dell'irrigazione a scorrimento, tra le più usate in pianura padana per le coltivazioni intensive. Sentiamo ancora il professor Masseroni.
Questa è la parte più innovativa, perché è la gestione irrigazione superficiale di precisione, l'abbiamo chiamata così, abbinando un termine superficiale, che è l'irrigazione superficiale tipico scorrimento, abbinandogli al concetto di precisione, che è un po' un ossimoro, perché quando uno dice ma irrigo a scorrimento, non irrigo di precisione. Qui invece circa il 70% delle risorse idriche che vengono utilizzate in Italia per scopo irriguo, sono grosso modo 11 miliardi di metri cubi all'anno, vengono utilizzati sul territorio nazionale per l'irrigazione. 60-70% sono utilizzati in Lombardia e Piemonte, dove c'è riso e mais, dove ci sono i metodi irrigui, scorrimento e sommersione. Se guardiamo la parte della Lombardia, il 50% delle superfici irrigate, coltivate ed irrigate, sono per scorrimento, quindi perché c'è il mais in Lombardia. Poi Piemonte c'è la parte, poi anche in Lombardia nell'Oltrepò c'è un po' la Lomellina, c'è la zona di sommersione, però è circa il 20% sulla superficie della pianura di Regione Lombardia. Per un'irrigazione a scorrimento, per contezza di quanto volume si utilizza, tipicamente si utilizzano dai 1000 ai 2500 metri cubi per ettaro ad intervento irriguo. Dai 1000 ai 2500 metri cubi per ettaro di intervento irriguo. Noi abbiamo una superficie coltivata di Regione Lombardia che sono circa 600.000 ettari, coltivata ed irrigata, grosso modo è più o meno la stessa. Il 50% è irrigato a scorrimento, quindi sono 300.000 ettari. Mediamente, come numero di interventi irrigui che eseguono gli agricoltori durante la stagione irrigua, cioè da aprile a settembre, varia un po' dal territorio regionale e varia dai 4-5 che siamo nell'Odigiano, quindi nelle terre più della bassa, addirittura ai 10 interventi irrigui quando siamo nei territori più sabbiosi, più drenanti dell'Alto Mantovano. Grosso modo variano tra 8-10 interventi irrigui. Immaginiamo che questi 300.000 ettari di superficie irrigate a scorrimento, solo la metà, quindi 150.000, siano in grado durante la stagione di saltare un turno irriguo, un intervento irriguo. 1000 metri cubi per ettaro per 150.000 ettari sono 150 milioni di metri cubi. Questi possono rimanere nei laghi ed eventualmente essere rilasciati in un momento successivo, quando c'è la carenza idrica. Uno questa cosa non ci pensa. Le tecniche tradizionali sono quelle che in realtà bisognano maggiormente di innovazione tecnologica rispetto alle tecniche pressurizzate. Un metodo a microirrigazione, non sono contro il metodo di microirrigazione, però il metodo di microirrigazione, se andate da una qualsiasi azienda che vi vende le ali gocciolanti, poi vi dà la stazione meteo, vi dà il sensore in modo tale che lo potete gestire, l'impianto di pompaggio in modo automatico, certo, però consumo a ogni intervento irriguo sono 10 mm, sono 100 metri cubi per ettaro, con lo scorrimento sono 1000 metri cubi, quindi se io miglioro del 5%, il 5% su 10 è un conto, il 5% su 100 è un altro conto. In termini percentuali possono essere anche le stesse, ma in termini volumetrici cambia tantissimo. Questa cosa l'abbiamo investigata con la possibilità anche degli strumenti tecnologici che oggi abbiamo a disposizione, soprattutto lo scorrimento, e abbiamo individuato quali sono i tre pilastri fondamentali di un'irrigazione superficiale di precisione.
Lasciamo temporaneamente l'irrigazione, ma non la sostenibilità e la Statale di Milano, con le parole dell'agroecologia. Il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e coltivazione erbacee, ci racconta le coltivazioni di copertura.
Oggi per l'agroecologia parliamo delle colture di copertura. Un recente rapporto scientifico dell'Unione Europea ci informa sull'attuale stato di salute dei nostri suoli coltivati. Questa è una tematica che ci coinvolge tutti perché ricade direttamente sulla nostra alimentazione, quindi sulla nostra salute. Lo studio dell'Unione Europea pubblicato lo scorso anno ci fa sapere che il 70% dei nostri terreni non è in buono stato di salute. Erosione, compattamento, diminuzione della sostanza organica, inquinamento, perdita di biodiversità, salinizzazione e cementificazione sono le dinamiche qui descritte. Se i nostri terreni sono malati, non sono singole soluzioni tecniche che possono riconvertire la rotta, bensì un approccio più ampio che integri principi e pratiche efficaci di rigenerazione. Fra le colture e le pratiche che molti agricoltori stanno considerando con sempre maggiore attenzione ci sono appunto le cosiddette colture di copertura. Si parte da un principio molto chiaro. Non solo non dobbiamo più lavorare troppo i nostri terreni, ma non dobbiamo più lasciarli scoperti, nudi, esposti all'azione delle piogge e del vento. I danni dell'erosione eolica e idrica sono sempre più evidenti. Le colture di copertura sono colture anche di breve durata, che possiamo inserire nell'avvicendamento agronomico fra una coltura e l'altra. Proteggono il terreno con i loro culmi e le foglie e sono attive e utili anche con le loro radici. Intercettano infatti e utilizzano l'azoto che altrimenti verrebbe perso. Aumentano la sostanza organica del terreno. Il terreno così arricchito di carbonio organico ci aiuta ancora di più ad affrontare efficacemente l'emergenza climatica. La scelta delle colture di copertura è fortunatamente ampia, tante infatti sono le specie che si prestano. E questo secondo me è un aspetto molto importante, perché ogni azienda agricola rappresenta una combinazione unica di terreno, clima, biodiversità e attività funzionali. E l'agricoltore diventa quindi un sarto che prepara un elegante e funzionale vestito su misura, scegliendo la specie e la coltura più appropriata. A fronte di spese contenute, i benefici per il terreno e le colture successive sono molti, tutti da scoprire. Certamente, come abbiamo detto, l'aumento dell'agrobiodiversità, il controllo dell'erosione e l'aumento della sostanza organica, ma anche il miglioramento della struttura del terreno e della capacità di trattenere l'acqua, il miglioramento nel controllo delle infestanti e dei cicli dei patogeni. Non dimentichiamo che le specie di leguminose sono in grado di fissare l'azoto atmosferico e arricchire così il terreno. Le colture di copertura certamente da sole non bastano, ma sono capaci di svolgere un ruolo importante in un programma più ampio di pratiche agronomiche che possono davvero migliorare la nostra agricoltura e l'ambiente. Quindi, grazie ai centri di ricerca dell'Unione Europea che ci aiutano a conoscere meglio lo stato dei nostri terreni e grazie all'agroecologia che ci dà strumenti e idee per cambiare rotta.
Con il Verzere di Leonardo ci spostiamo al mercato mondiale delle uova per le multinazionali del cibo, queste sconosciute. Andrea Di Stefano fa il punto della situazione dopo la crescita dei costi negli Stati Uniti per la riduzione della produzione.
Dopo la gravissima crisi del mercato delle uova negli Stati Uniti, che aveva portato a una richiesta di aiuto a livello internazionale da parte dell'amministrazione della Casa Bianca al fine di poter intercettare i flussi di uova per poterli importare negli Stati Uniti e contenere la dinamica super inflazionistica prodotta in particolare dall'influenza aviaria, nel mese di aprile si è registrata la prima inversione di tendenza, anche se i prezzi al dettaglio della classica confezione da una mezza dozzina di uova rimangono altissimi, ben sopra i 5-6 dollari per confezione, estremamente superiori a quelli per esempio del mercato europeo, che pure segna anche per effetto la spinta inflazionistica americana uno dei livelli più alti dai picchi registrati nel 2022, quando il mercato era stato condizionato a sua volta dalla dinamica dell'influenza aviaria europea. Quello che rimane comunque al centro dei problemi è ovviamente la presenza e la crescita degli allevamenti intensivi delle galline ovaiole, fonte di grossi problemi dal punto di vista sanitario e con il rischio di una diffusione virale dell'influenza. A fine aprile l'incremento dei prezzi in Europa è stato dell'8,3%, ma il trend è in continua crescita crescita dal novembre del 2024, anche se è molto distante dal record che si era registrato nel febbraio del 23, quando tra l'altro la crescita mensile era superiore al 15% per effetto dell'impatto dell'influenza aviaria. In realtà comunque rispetto ai prezzi medi da quel febbraio del 22 le uova si mantengono ampiamente sopra la media dei prodotti alimentari, questo per una crescita della domanda e un impatto della nuova regolamentazione che per fortuna si sta imponendo in tutta Europa. A cosa ci riferiamo? Alla pratica assolutamente scandalosa della soppressione dei pulcini maschi vivi, che è tuttora ancora presente sul mercato italiano e spagnolo. Invece è entrata in vigore la regolamentazione europea in Francia, Germania, Austria e Svizzera, e questo ha ovviamente fatto aumentare, seppur leggermente, il prezzo delle uova, perché si sono dovute dotare gli incubatori, soprattutto di grandi dimensioni, di tecnologie per individuare il sesso dell'embrione durante le fasi di cova e interrompere il processo, contrario a qualsiasi logica di benessere animale, della soppressione dei pulcini che per errore dovessero nascere nelle fasi di incubazione.
Torniamo alla cascina baciocca di Cornaredo e all'IRILAB dell'Università Statale di Milano. Il professor Daniele Masseroni ci spiega in che cosa consiste la sperimentazione dell'irrigazione superficiale di precisione per ridurre i consumi di quella a scorrimento.
Il primo, aumentare la flessibilità, laddove possibile, della turnazione irrigua, tentando, laddove possibile, di migliorare, aumentare la flessibilità dell'irrigazione. Cosa significa aumentare la flessibilità? Vuol dire che nel territorio regionale, per esempio questo è un canale gestito dal Consorzio Esticino Villoresi, e arriva al campo con una turnazione, quindi vuol dire ogni 7-15 giorni, dipende poi dalle zone, l'acqua arriva e l'agricoltore ha la possibilità di irrigare questo appezzamento, esempio, una volta alla settimana. È logico che nella mente dell'agricoltore, nel momento in cui uno ha la disponibilità acqua una volta alla settimana, l'acqua la dà sempre, anche se piove. Rarissimi casi, quando proprio piove per una settimana in quella settimana, allora decide di saltare il turno, ma difficilmente, noi abbiamo verificato, compie questa azione. Piuttosto abbonda con l'acqua, perché tanto quella che non rimane sul campo si perde per percolazione o per drenaggio superficiale. Primo pilastro, fatto il conteggio prima, pensate di avere una possibilità, non dico che tutto il territorio regionale si possa convertire in questo modo, ma distretti dove comunque, e ci sono, i consorzi possono individuare di superare il turno e arrivare a una prenotazione, per esempio, dell'acqua. Già questo la stiamo facendo, a volte a Mantovana con il consorzio di bonifica Gardachiese abbiamo già individuato dei sottodistretti dove abbiamo applicato un sistema di prenotazione, cioè gli agricoltori prenotano l'acqua, il consorzio riceve le prenotazioni, un po' come il CUP, bollino verde, bollino rosso, dice: bene, io te la devo dare entro 72 ore l'acqua, perché tu me l'hai prenotata. E allora a questo punto che cosa subentra nell'agricoltore? Nella mente dice: aspetta un attimo, vedo se piove a sufficienza, non gliela chiedo, se non piove gliela chiedo e so che comunque tra un giorno o due mi arriva. E il consorzio me le mette in ordine e le distribuisce. Ripeto, non è detto che tutto il territorio regionale si possa fare, però ho fatto l'esempio. Immaginiamo che la metà, non è la metà, un terzo, i volumi sono quelli che vi sto dicendo. Quindi è molto importante la flessibilità. Il secondo pilastro è una corretta gestione dei tempi di adacquamento. Sono cruciali nell'irrigazione a scorrimento perché attraverso queste bocche passano una portata d'acqua che è dell'ordine dei 300, 400, 500, 600 litri secondo. Quindi anche solo un secondo di ritardo nell'interrompere il fronte dell'acqua in avanzamento costituisce un surplus di acqua dell'ordine di 600 litri. Come a scorrimento avviene? Derivando, questo è un esempio molto carino perché è un frattale di quello che potrebbe essere un sistema più complesso. Immaginate di avere il vostro canale principale, c'è la ferma che chiude l'acqua, c'è il punto di derivazione che è quella porta lì, l'acqua poi entra nel canale che può essere un canale aziendale, in questo caso è direttamente il controcanale di Testacampo, poi per ogni porta l'intero corpo d'acqua che arriva dal canale consortile viene veicolato per ciascun settore, quindi si irriga un settore, poi il successivo ancora. L'acqua entra e poi qual è l'azione dell'agricoltore? L'agricoltore deve dire, perché l'obiettivo dell'irrigazione qual è? L'uniformità di distribuzione, cioè io devo fare in modo che l'acqua raggiunga ogni punto del campo, perché in ogni punto del campo ho la mia piantina. quindi devo fare in modo che tutta l'acqua arrivi. Con lo scorrimento è difficile perché io non posso dosare localmente, non ho un erogatore per ogni pianta. Lì è tutta una massa d'acqua che si sposta. Questa cosa è molto bella in termini scientifici, in termini idraulici, perché è come se fosse... Se con un sistema pressurizzato è come il rubinetto di casa nostra, quindi io apro, chiudo e poi doso, qui è come se io gestissi una serie di tir che arrivano e che io devo fare in modo che tutti i tir siano equilibrati sul settore, nella direzione longitudinale deve esserci un fronte omogeneo e che deve arrivare fino alla fine del campo, con l'inerzia di un tir. Nel momento in cui io dico adesso li fermo, lo devo pensare prima di fermare, mentre lì, mentre nel nostro rubinetto chiudiamo, in un secondo si ferma.
Per gestire in modo sostenibile l'irrigazione di scorrimento sono utili anche modellazioni dei campi oltre agli apparati tecnologici, come ci spiega ancora il professor Masseroni di idraulica agraria della Statale.
Cos'è la correzione del tempo di cut-off, viene chiamato tempo di interruzione? È che quando il fronte di avanzamento raggiunge per esempio i quarti del campo, l'agricoltore chiude la bocchetta, ma non è che nel momento in cui chiude la bocchetta l'acqua si ferma lì, perché c'è tutta quella massa d'acqua che è prima che sta andando ancora avanti. Quindi il correggere l'azione della chiusura della bocchetta è fondamentale, perché se la chiude in ritardo tutta quella massa d'acqua si accumula tutta alla fine, se la chiude troppo presto la massa d'acqua non arriva alla fine, quindi non c'è uniformità di distribuzione, e questo è un ragionamento molto importante. Come abbiamo fatto per risolvere questa cosa? Questa è un po' complicata, nel senso che stabilire quando chiudere effettivamente una paratoia, in quanto la gestione delle portate è abbastanza vincolata, perché la portata è tutto il corpo d'acqua che viene messo, quindi lì non posso usare una minore portata, perché se uso una minore portata vuol dire che non va avanti l'acqua. Lì invece è una correzione sul tempo di avanzamento, sul tempo di chiusura della porta, e qui abbiamo visto che subentra il terzo pilastro, cioè chiudere bene la porta al tempo corretto dipende dal terzo aspetto, che è la geometria dell'appezzamento, dove avere una buona sistemazione dei campi, ovvero una buona livellazione del campo, cioè una buona pendenza che può essere superiore o inferiore, quindi tanto o poca, a seconda delle caratteristiche tessiturali del campo, se è più sabbioso, se è meno sabbioso, se è più drenante, meno drenante. E la seconda, quello che la suddivisione in arginelli. Suddividere il campo in settori irrigui per ogni porta contribuisce a velocizzare il flusso dell'acqua, perché io uso tanta portata, però devo fare in modo che quella portata rapidamente arrivi alla fine. Come faccio per farla arrivare più rapidamente possibile? O faccio il campo un po' più pendente, però non posso fare una pendenza infinita di un campo, perché altrimenti si accumulerebbe tutto alla fine e qui non bagnerei a sufficienza, rimarrebbe per troppo poco tempo l'acqua. E l'altro, tenerla vincolata lateralmente. Quindi per esempio anche l'effetto, noi l'abbiamo verificato poi con delle misure sul campo, anche di un anno senza arginelli, un anno con arginelli, noi abbiamo verificato che solo la sistemazione degli appezzamenti con arginelli permette di risparmiare addirittura anche il 30% dell'acqua, perché vincoli l'acqua e non permetti lo spagliamento indefinito, perché l'obiettivo sempre da raggiungere è l'uniformità di distribuzione. In questo campo c'è un punto in cui è stato misurato l'umidità del suolo e come funziona questo sistema di irrigazione superficiale di precisione, con un algoritmo che cambia il paradigma rispetto alla gestione attuale. Noi attualmente che cosa si fa ad inizio stagione? I consorzi vanno, faccio l'esempio della diga di Ginate, viene aperta inizio aprile, i canali entrano in carica, gli acquaioli dei vari consorzi iniziano le prime regolazioni dei grandi canali, poi via via a scalare vengono regolate fino ai canali terziari, fino ad arrivare in testa al campo. Le operazioni, le manovre che vengono fatte sono tanto minori, tanto più grandi sono le derivazioni, cioè una volta che la derivazione principale o le grandi derivazioni dei grandi corsi d'acqua vengono fatte, difficilmente durante la stagione vengono modificate. Ma perché? Nel momento in cui io modifico quella derivazione è come se io cambiassi il sistema di questi tir che vanno sull'autostrada, quindi è difficile che se piove, perché uno potrebbe dire piove, l'agricoltura non ha bisogno, chiudi tutto, rimane tutto nel lago, lo do in un altro momento, ma non lo posso fare perché è un sistema che deve regolarsi con un equilibrio che si raggiunge nelle prime 2 o 3 settimane del mese di aprile, quando tutto il sistema va un po' in equilibrio. Quando in equilibrio, poi le manovre che vengono fatte con una maggiore frequenza sono manovre su questi canali, non su quelli principali. Quindi è un approccio che dall'alto va verso il basso.
L'irrigazione superficiale di precisione è in grado di decidere quando è necessario che l'acqua sia distribuita sulla terra. Sentiamo sempre il professor Masseroni.
Qua il paradigma è un po' diverso, cioè qua è il campo che chiede, dice ho bisogno d'acqua, aprimi la porta, aprimi la derivazione, chiudimi la ferma in prospettiva, non dappertutto per carità, però laddove è possibile farlo, per esempio in altri contesti come il contesto australiano, il contesto che però lì i sistemi sono stati costruiti anche in quest'ottica. Se voi aveste un sistema coordinato di paratoie, allora avrebbe senso. Io qua ho un livello d'acqua, mi richiede l'acqua, la porta si comanda e automaticamente manda i segnali fino a monte di aprirsi o di chiudersi di quella aliquota necessaria per soddisfare il fabbisogno dell'appezzamento. Questo è il sistema coordinato, cioè le porte si parlano l'una con l'altra per dire tu hai bisogno di questo, va bene, io ti do questo, però io sto gestendo un corpo d'acqua maggiore, quindi mi muovo di appena appena, non troppo, per evitare di squilibrare tutto il sistema. Però questo coordinamento si chiama principio dell'automazione, il fatto di muoversi in modo coordinato, come se ciascuno di noi non si muovesse a caso, ma ognuno di noi nel momento in cui io mi muovo, voi tutti vi muovete in modo coordinato per rispondere alle mie esigenze. Questo è molto molto interessante perché permette una maggiore flessibilità, un minore utilizzo della risorsa idrica, soprattutto in questi volumi. Nello scorrimento questo sensore non serve tanto per monitorare qual è l'altezza idrica all'interno del campo, ma monitora l'arrivo del fronte, quindi è posto in mezzo al campo ad una distanza opportuna che è stata valutata precedentemente e dice guarda che quando il fronte arriva qui dà il segnale di chiusura, chiude la prima bocca, apre la seconda, fa l'irrigazione del secondo settore, quando arriva chiude il secondo settore, quindi ce ne sarà uno per ogni settore. Alla fine, quando l'ultimo settore verrà irrigato, arriva il fronte, dà il messaggio di chiusura, chiudi la derivazione, apri la ferma e fai proseguire l'acqua. Una cosa importante che ci tengo a sottolineare, quando non è tutto rosa quello che non è tutto oro quello che luccica, nel senso che questi sistemi hanno dei costi, quindi sono dei costi importanti che è difficile quantificare per ettaro, perché il nostro malgrado le nostre configurazioni sono configurazioni in un piccolo spazio, noi abbiamo bisogno di tre porte, già una, due derivazioni, una ferma, una derivazione e quattro paratoie. Grosso modo la quantificazione è stata fatta dell'ordine dei 7-8 mila euro per ettaro, il costo di questi impianti, però dipende molto dalla natura, dalla configurazione poi aziendale che uno ha. Il discorso che si vuole fare e che si sta approcciando è che se questi sistemi portano l'automazione porta ad un risparmio idrico, allora, e questo risparmio idrico è un beneficio che va sulla collettività, quindi non solo sul singolo agricoltore, è logico che questo investimento in parte deve essere ripagato dalla collettività. Quindi, per esempio, nelle misure del PSR, introdurre non solo quella che è la riconversione del metodo irrigo, cioè cambiare dallo scorrimento e ci metto quello là, l'aspersione, ci metto la macchina semovente, ci metto il pivot, il ranger o la microirrigazione, ma anche quello che si chiama l'ammodernamento dei metodi irrigui, quello secondo me siamo in un momento abbastanza maturo, perché le tecnologie ci sono, nel quale può essere introdotto per esempio nei finanziamenti dei piani della PAC. Quindi questo secondo me si potrebbe esplorare, e almeno dal mio punto di vista ci sono buone probabilità.
Il Verzere di Leonardo si ferma per una pausa.
Across the tundra.
Rieccoci alla Verziere di Leonardo dopo la breve pausa. Ci spostiamo in Africa alle coltivazioni e consumo di riso. Anche in questo continente, nei prossimi anni, questo cereale diventerà il più consumato, come nel resto del mondo. Ci racconta l'evoluzione della produzione e dell'alimentazione Franca Roiatti.
Se pensiamo alle coltivazioni di riso, immagino a tutti vengano in mente le campagne della Lomellina, se vogliamo restare in Lombardia, o se vogliamo spostarci un po' di più, i terrazzamenti verde smeraldo della Cina, Vietnam o la Thailandia. Eppure il riso è sempre di più appunto un cereale africano. Allora, intendiamoci, in Africa il riso si coltiva da almeno 3.000 anni, non è che non ci sia stato, però le diete del continente si sono sempre largamente basate su mais, sorgo, miglio, manioca. Da 30 anni a questa parte però il consumo di riso in Africa sta crescendo e anche di molto. Attualmente nel continente si consumano circa 60 milioni di tonnellate di riso all'anno, ma nei prossimi 25 anni è previsto un aumento del 135%. Ora, circa il 40% dell'attuale fabbisogno è coperto dalle importazioni. L'Africa acquista all'incirca un terzo di tutto il riso che è scambiato sui mercati internazionali. Quindi, come si riuscirà a far fronte al boom della domanda che è prevista nei prossimi anni? Incrementare le importazioni chiaramente espone i paesi africani a tutti i rischi legati alla volatilità del prezzo del riso, e abbiamo visto quali possono essere le conseguenze della volatilità dei prezzi nei cereali in molte occasioni negli ultimi 20 anni. Espandere le aree coltivate comporta costi ambientali. Può esserci deforestazione, perdita della biodiversità, aumento dell'emissione dei gas serra, in particolare il metano, di cui, come ben sappiamo, le coltivazioni di riso sono responsabili. Allo stesso modo, aumentare la produttività, attualmente molto bassa, comporta molte sfide. Come si può ampliare le aree irrigate, visto che attualmente una buona parte delle coltivazioni sono colture piovane? E che tipi di metodi adottare per aumentare questa produzione? A livello internazionale, per esempio, è nata la piattaforma sul riso sostenibile, che comprende un centinaio di organizzazioni, aziende, istituti di ricerca, enti governativi, e questa piattaforma è impegnata a promuovere l'efficienza nell'uso delle risorse, a crescere la resilienza dei sistemi risicoli ai cambiamenti climatici, sviluppando standard di produzione sostenibili e meccanismi per incentivare l'adozione su larga scala di migliori pratiche lungo tutta la catena del valore del riso. Ora, di questa piattaforma fa anche parte un'organizzazione non governativa belga che si chiama Ricolto, che sta portando avanti una serie di progetti molto interessanti sul riso sia in Africa che in Asia. L'idea fondamentale di questi progetti è di agire sui sistemi risicoli, mettendo in condizione gli agricoltori di incrementare la produzione attraverso l'adozione di pratiche sostenibili, ma anche di migliorarne la qualità. In molti paesi africani oggi non è infrequente che il riso importato dall'Asia, anche se vecchio, secco, perché è stato molto tempo nei container, sia preferito rispetto a quello di produzione locale perché, oltre a costare molto meno, per quanto paradossale possa sembrare, non contiene troppe impurità. Che cosa sta facendo Ricolto? Beh, ad esempio nella piana del fiume Ruzizi, siamo nella Repubblica Democratica del Congo, lungo il confine col Burundi e il Ruanda, i contadini non hanno accesso a sementi di buona qualità, quindi la produzione per ettaro di conseguenza è piuttosto bassa. Incontrano anche molte difficoltà nella gestione dell'acqua per le risaie a causa della mancanza di infrastrutture per l'irrigazione. Non hanno neanche abbastanza macchine per decorticare il riso e quelle esistenti sono vecchie e obsolete, producono un riso di qualità troppo bassa per essere apprezzato appunto sul mercato. Le soluzioni identificate da Ricolto passano soprattutto sull'adozione di metodi collettivi, quindi si tratta di soluzioni collettive, sistemiche e spesso a costi sostenibili per gli stessi agricoltori.
Franca Royatti ci racconta come in Congo stanno affrontando le necessità di incremento di resa delle coltivazioni di riso e anche di tipologie più gradite ai consumatori.
In Congo per prima cosa Ricolto ha fatto sì che gli agricoltori potessero coltivare varietà di riso più produttive e resistenti, ma soprattutto varietà di riso apprezzate dai consumatori locali. Spesso però i piccoli produttori non hanno il denaro sufficiente per acquistare questi semi. Che cosa ha fatto quindi Ricolto? Ricolto ha mobilitato gli ispettori agrari territoriali per facilitare i contatti tra i moltiplicatori di sementi e le cooperative di produttori e anche per favorire l'accesso di queste cooperative al credito, quindi alla possibilità di avere il denaro sufficiente per acquistare questi semi. La seconda tappa è stata la promozione di pratiche agricole che migliorassero la produttività del riso. Le tecniche però non vengono semplicemente spiegate durante una tipica sessione di formazione, no? In cui c'è un formatore che parla e i contadini che ascoltano, ma attraverso questa Farmers Field School, letteralmente la scuola dei contadini in campo, che è una metodologia sviluppata dalla FAO e che sostanzialmente invita gli agricoltori a fare esperimenti veri e propri nei propri terreni, confrontando direttamente i risultati ottenuti nelle parcelle in cui si adottano le pratiche tradizionalmente utilizzate e invece con quello che accade nelle parcelle dove si adottano le pratiche proposte durante la formazione. In questo caso, per esempio, Ricolto che cosa ha proposto? Beh, ha proposto pratiche quali il sistema di intensificazione del riso, una tecnica che è stata introdotta per la prima volta in Madagascar già negli anni Ottanta, ma che garantisce il raggiungimento di un massimo potenziale produttivo della pianta con pochi semi, con poco uso di acqua e pochi fertilizzanti. Sostanzialmente prevede di mettere a dimora le singole piantine di riso quando sono ancora molto molto giovani, distanziandoli bene tra di loro, invece che mettere, come succede spesso, a dimora gruppi di piantine, di 4-5 piante tra loro, irrigandole in maniera intermittente. Evitando gli allagamenti, cosa succede? Le erbacce all'interno delle risaie crescono vigorose. Poi, usando una semplice sarpiatrice, anche una zappa rotante, non c'è bisogno di macchinari ad alta tecnologia, si possono incorporare queste erbacce nel terreno arricchendo la materia organica e anche arieggiando il suolo. Oppure viene anche introdotta la gestione integrata della fertilità del suolo, che fa un largo ricorso, per esempio, ai residui delle colture e ad altre risorse facilmente disponibili per accrescere la produttività del suolo. Come già detto però, una delle principali ragioni per cui il riso, la risicoltura ha uno scarso rendimento nella Repubblica Democratica del Congo come nel resto del continente è la mancanza di sistemi di irrigazione, perché spesso installare questi sistemi può rivelarsi eccessivamente costoso. Per questa ragione nella piana del Ruzizi Ricolto ha adottato il sistema Smart Valley. In sostanza sono le cooperative degli agricoltori stessi a decidere dove realizzare i canali e gli argini in base all'asse di drenaggio del terreno, sono i contadini stessi a ripulire le aree in cui saranno costruiti questi canali usando il macete, il piccone e la zappa, attrezzi che tutti hanno a disposizione che si possono facilmente reperire. Questo sistema, che è stato testato già una decina, quindicina d'anni fa in Africa occidentale, permette di migliorare notevolmente il rendimento del campo coltivato a riso a costi estremamente contenuti, perché si tratta soprattutto di realizzare questo sistema irriguo in maniera manuale. Soprattutto è un sistema molto sostenibile, perché di fatto poi chi si occupa della manutenzione del sistema sono gli agricoltori stessi, è replicabile facilmente. Ricolto e molte altre organizzazioni che lavorano con i piccoli risicoltori africani investono molto soprattutto nel rafforzamento delle cooperative agricole, perché organizzare i piccoli produttori in cooperative consente di migliorare l'accesso ai servizi, ridurre i costi di produzione, ma soprattutto creare opportunità più facili per la commercializzazione del riso. Nel caso del Congo, questo fatto si è migliorata la commercializzazione, la vendita del riso grazie alla creazione di un meccanismo di certificazione del riso prodotto ad alta qualità, la creazione anche esempio di un'etichetta di origine che ha aiutato sostanzialmente i risicoltori della Piana del Ruzizi ad accedere al mercato della città di Bukavu, creando una fiducia in quei consumatori che invece normalmente preferiscono il riso importato. Questo miglioramento della produzione e della commercializzazione ha anche permesso di innescare nuove opportunità commerciali, perché i consumatori generalmente preferiscono il riso integrale e il chicco lungo e intero. Questo potrebbe essere uno svantaggio per i produttori, per i quali il 25-30% della produzione è rappresentato da chicchi che si spezzano durante la pilatura. Quindi che si fa con questi chicchi rotti? Beh, alcuni giovani in Congo hanno colto questa occasione e iniziato a trasformare quelli che sarebbero stati altrimenti scarti di produzione in vari prodotti a base di riso, biscotti, crocchette, farina per fare il porridge, polpette, eccetera.
Anche in Senegal sono in corso progetti di cooperazione internazionale per incrementare la risicoltura.
In Senegal, invece, l'adozione di moderne pratiche agricole è un modo per attirare l'attenzione dei giovani sull'agricoltura stessa e soprattutto sulla risicoltura, che è un settore che ormai è nelle mani di pochi agricoltori anziani, dai quali i giovani hanno preso le distanze, come in molti altri paesi del mondo, perché è una coltura che non dà grandi possibilità di guadagni. Che cosa succede in Senegal, invece? Il gruppo giovanile della Federazione dei produttori del bacino di Anambé, con il sostegno ricolto sempre, ha avviato un'unità di produzione di urea granulare. L'urea, che appunto è un fertilizzante azotato che viene prodotto in grani. Questa unità di produzione oggi impiega 18 lavoratori, tutti giovani a tempo pieno e 6 stagionali, con un giro d'affari che in poco più di 2 anni, tra il 2022 e il 2024, è più che raddoppiato. Ecco, la creazione di questi granuli di urea sostanzialmente ha permesso di tagliare la quantità di fertilizzanti azotati impiegati per ettaro di oltre la metà, e in aggiunta agli standard che vengono suggeriti dalla piattaforma sul riso sostenibile, ha anche permesso di ridurre di oltre il 20% i costi della produzione di riso. Questi metodi di produzione sostenibile, oltre che essere più interessanti perché aumentano la produttività del riso, sono anche un modo per attrarre di nuovo i giovani nel settore agricolo, che in un continente come l'Africa è sempre più importante.
Qual è il motivo per cui cresce questo consumo di riso?
Un motivo principale è un cambiamento nei consumi che un po' avviene ovunque, soprattutto trainato dall'urbanizzazione. Il riso è più facile da cucinare e da gestire di quanto possa esserlo, per esempio, la manioca, che richiede di essere pestata, di essere ridotta in farina, poi di essere cotta. Insomma, è più facile da cucinare e incontra di più il gusto dei consumatori, che è cambiato e sta cambiando anche in aree del continente dove tradizionalmente il riso veniva consumato di meno. Ci sono aree nelle quali il riso si è sempre bene o male consumato di più, in altre però non così tanto, ma l'urbanizzazione principalmente, poi in generale negli ultimi tempi anche la maggiore disponibilità, ha fatto sì che il riso diventasse sempre più presente nella dieta degli africani.
Al Verzere di Leonardo lasciamo l'Africa, ma non il riso. Alla Cascina Bacciocca di Cornaredo dell'Università Statale di Milano stanno anche sperimentando come ridurre il consumo d'acqua nelle risaie. Ce lo spiega ancora il docente di idraulica agraria Daniele Masseroni.
Questi sono dei sensori di livello che verranno posizionati in mezzo al campo, ma li stiamo sviluppando anche noi un po' più semplici, come il collega Pietro Mascherpa, che è un ricercatore, che è un agricoltore anche, è un risicoltore, sta sviluppando dei sensori che sono simili a questo, che misurano il livello dell'acqua, perché in risicoltura un altro aspetto importante è mantenere bene i livelli. Poi nei suoi campi, dove è possibile farlo, sta sperimentando anche una nuova pratica, che è l'alternate wetting and dry, cioè l'alternanza di bagnature e asciugature, per rendere la risicoltura tipicamente mantiene un livello d'acqua, può essere quella di inondazione tradizionale, cioè inondo i campi, poi vado a seminare quando è inondato, oppure semina in asciutta, quindi il campo è asciutto, viene seminato successivamente, poi viene inondato, però questo entra in concorrenza anche con l'acqua che viene per esempio utilizzata dal mais, mentre nella tradizionale i campi vengono inondati più di un mese prima rispetto alla necessità di irrigazione del mais, che è attorno a fine maggio, poi giugno, luglio. E poi c'è un'altra pratica che si sta sperimentando, che è questo alternate wetting and dry, dove praticamente non è necessario mantenere per alcuni periodi dell'anno, non per tutti, un livello, un battente d'acqua all'interno della camera di risaia, ma si va a valutare qual è l'acqua nel sottosuolo, cioè facendo praticamente questo, immaginate che venga posto sotto il livello, qual è il livello del piano campagna, quindi questa parte è sottoterra, è sufficiente che l'acqua sia ad un livello, dipende dal livello, dal protocollo che si vuole stabilire, sotto il piano campagna. E come faccio a vederlo? Lo vedo attraverso questo tubo. E con con un sensore di livello che mi dice tutta la soggiacenza dell'acqua rispetto al piano campagna. Questo è una cosa che sta facendo Pietro per gestire, questo permette di utilizzare meno acqua durante le fasi di irrigazione del riso, non è applicabile in tutti i luoghi. Quello che ci tengo a sottolineare è che le soluzioni non è mai una soluzione a taglia unica. Il nostro territorio, ma in generale tutti i territori, hanno diverse soluzioni. Il discorso è a poterle applicare e in modo diversificato, e questa, la versatilità è questa, non esiste una soluzione a taglia unica. L'applicazione di questa alternate wetting and dry non può essere fatta durante tutta la stagione del riso, perché in alcune fasi è molto importante per evitare l'accumulo delle sostanze come il cadmio, l'arsenico, che naturalmente si trovano in natura, e quindi evitare queste concentrazioni che poi invalidano il prodotto finale, soprattutto per chi fa del baby food, questo è molto importante, hanno dei limiti molto stringenti, però in alcune fasi di crescita della coltura questo può essere applicato. Quindi avere un monitoraggio in continuo del battente idrico è molto importante.
Restiamo ancora all'acqua per l'ABC dei domini collettivi. Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento, ci racconta giustizia nella difesa degli usi civici.
La giustizia è fondamentale. Vorrei iniziare ancora con una citazione di Fontamara. L'abbiamo già usata per altre lettere, in questo caso per la giustizia è una perla rara. Allora, a un certo punto, verso la fine del libro, quando ormai la comunità ha perso l'acqua, Silone che cosa scrive? Nessuno poteva rassegnarsi alla perdita dell'acqua, cioè alla morte di fame. Ma nessuno conosceva la via per recuperarla. Pilato e Michele Zompa volevano che dessimo querela all'impresario, ma io e gli altri interessati ci opponemmo alla proposta. Noi sapevamo fin troppo bene come vanno a finire simili processi. Durano decine e perfino centinaia di anni. Passano da una magistratura all'altra, da un appello all'altro. Mangiano le risorse di interi paesi e infine lasciano le cose come le trovano. Qui Filone in effetti descrive quello che ancora oggi purtroppo accade, non accade solo per i domini collettivi, accade per quando i cittadini si muovono dal basso, purtroppo, e magari si vanno a scontrare con grosse lobby. In questo caso era l'impresario, ma l'impresario possiamo dargli un volto e chiamarlo oggi in altri modi che ben conosciamo, multinazionali piuttosto che... Ecco, i domini collettivi sono sotto pressione da questo punto di vista, nel senso che, soprattutto se sono piccoli, non riescono a difendere attraverso la giustizia le proprie risorse quando vengono attaccate, cercano di prendergliele. E questo è una sorta di lotta Davide contro Golia, qualche volta riescono a vincere, qualche volta invece purtroppo soccombono, non avendo giustizia.
Il fatto di essere stati inseriti in Costituzione negli anni scorsi non ha dato più forza?
Sicuramente ha dato più forza rispetto agli anni 30 di cui ci parla Silone, dove in effetti c'era una legge che voleva liquidarli, quindi era già orientata a quello. Nel 2017, poi ovviamente con gli articoli 2, 9 e 42 della Costituzione italiana, noi abbiamo qualche aiuto in più. Purtroppo, come dice spesso Zagrebeschi, la Costituzione rimane spesso carta scritta e non diventa attuata, per cui ci sono mille trappole, mille inganni che vengono agiti per riuscire a non far rispettare ovviamente la legge. Noi abbiamo tanti episodi in cui vediamo le comunità che o smettono di difendersi perché non hanno più le risorse, proprio come in Fontamara, o non iniziano neanche perché sanno che succederà come in Fontamara, oppure in maniera estenuante lo fanno e addirittura lasciano in eredità la battaglia legale.
Ci sono esperienze di collaborazione tra beni collettivi per difendersi?
Ci sono queste collaborazioni, tra l'altro per quale motivo noi come Università di Trento li sosteniamo? Anche da questo punto di vista, mettendo a disposizione la nostra capacità di ricerca scientifica. L'antropologia pubblica applicata insieme alla giurisprudenza che faccio con il collega Mauro Iob, che è un giurista, è volta a questo. Anche il dominio collettivo più piccolo, attraverso le associazioni anche che hanno, o piuttosto il mettersi assieme tra domini collettivi vicini, permettono di avere la possibilità di battersi quasi ad armi pari. C'è ad esempio un interessantissimo aneddoto che risale a 20 anni fa, che in Trentino è ricordato come la madre delle battaglie. Tutti i domini collettivi del Trentino, erano 83, si sono uniti e grazie all'attività forense di Mauro Iob sono riusciti addirittura a rendere incostituzionale una legge della provincia di Trento che voleva cancellare totalmente le ASU, la famosa legge Grisenti. In questo caso è stato un bellissimo momento che loro ricordano, ripeto, è diventato quasi mitologico, di unione di tutti insieme per riuscire a non scomparire. Anche qua ovviamente è stata lunga la battaglia, non è che hanno impiegato un solo processo, però hanno tenuto duro.
Ogni tanto si vince.
Ogni tanto si vince. Un altro esempio è per raccontare questo Davide contro Golia, questo l'abbiamo già scritto io e il collega Iobbi in un articolo scientifico che può essere trovato anche in rete perché la rivista è pubblica, riguarda il più piccolo dominio collettivo che abbiamo in Trentino, che si è scontrato e ha vinto contro il GSE, che praticamente è colui il quale detiene l'idroelettrico in Italia. In questo caso è il dominio collettivo di Castello, che si è fatto riconoscere 1 milione di euro perché ne aveva il diritto, avanti una causa che è durata anche qui 20 anni, però adesso la giustizia ha fatto il suo corso e l'ha fatto correttamente. Poi loro impiegheranno questo denaro per reinvestirlo sul paese e in questo caso gli sono state riconosciute tutte quelle introiti che dovevano avere, che per 20 anni non erano stati riconosciuti per la loro centrale idroelettrica.
In chiusura torniamo al paesaggio naturale agricolo della città metropolitana. Per gli autori Fuori Porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi del Teatro Franco Parenti con la Fondazione Pier Lombardo, in collaborazione con la Regione Lombardia, sentiamo la descrizione della razza dedicata ai lavori in campagna nel mese di maggio, disegnato dal Bramantino ed esposto al Castello Sforzesco di Milano. Abbiamo registrato l'agricoltore filologo Niccolò Reverdini durante un'illustrazione agli studenti del Liceo Parini di Milano.
È un arazzo molto interessante da un punto di vista agricolo perché rappresenta o esplicitamente, in modo assolutamente chiaro, o in modo allusivo dei lavori tipici degli agricoltori nel mese di maggio. Questi due giovani che sono in primo piano, qua in basso, che sono due giovani aristocratici perché gli agricoltori, come è stato fino agli anni 70 nelle nostre campagne, durante la primavera, l'estate, fino al primo autunno, sono tutti a piedi nudi, sono vestiti in modo molto semplice, mentre invece questi sono due giovani aristocratici che mostrano una coppa piena di ciliegie e che hanno in mano anche dei ramoscelli pieni di ciliegie. Dietro, all'orizzonte, si vedono degli agricoltori che si arrampicano su degli alberi di ciliegie e che stanno compiendo la loro raccolta. Maggio è un mese molto importante per la produzione delle ciliegie, quindi è un'indicazione molto precisa, molto tecnica. Già Bonvesin dalla Riva nel 200 racconta di quante ciliegie sui carri, nelle ceste raggiungevano la città di Milano. C'è poi un'allusione molto raffinata a una seconda opera agricola tipica di questo mese. Alla destra del mese di aprile vedete questi due agricoltori qua in primo piano, in piedi, che tengono in mano delle grandi falci. Sono delle falci messorie, cioè delle falci utilizzate per fare il fieno. Sono delle falci molto belle, molto ben curate, hanno addirittura degli astucci di protezione per le lame. Questa immagine allude al cosiddetto maggengo. In Lombardia, la nostra latitudine, il primo taglio del fieno avviene intorno al 10-15 di maggio. Quindi qui il Bramantino vuole indicarci la raccolta delle ciliegie e il taglio del fieno come due tipiche operazioni di questo mese. C'è poi una rappresentazione interessante dal punto di vista sociale, perché questo agricoltore in primo piano, a differenza di tutti gli altri agricoltori, ha dei calzari. Probabilmente ha dei calzari perché è un fattore, cioè era l'agricoltore che decideva quando e come fare un determinato lavoro. Allora c'è questo piccolo termine distintivo. Nelle Georgiche Virgilio fa esplicito riferimento, sempre nel primo libro, alle armi degli agricoltori, parla proprio di arma. In questo caso le armi sono gli strumenti da lavoro. Qua con grande raffinatezza, utilizzando una tecnica ortogonale che è tipica della sua capacità prospettica, praticamente crea dei sistemi ortogonali per adagiare gli attrezzi che danno maggiore profondità alla scena. Qui vediamo dei rastrelli che servivano per fare le semine e vediamo anche, non delle vanghe come abbiamo visto prima, ma dei badili che servono per sollevare il terreno, mentre la vanga serve per vangarlo. Lì vedete anche dei forconi da fieno, come sono scorciati per dare questa idea di grande profondità. Ci sono poi rappresentazioni di altre raccolte di frutta, si vede ad esempio come il mese di maggio tenga in mano un ramo di albicocche. Però avete visto come ci sia una tensione al ritratto dal vero e soprattutto è molto bello come vengono rappresentati gli agricoltori e anche le agricoltrici, sono anche ortolane eccetera, perché il senso è quello di una grande dignità del lavoro. Nella tradizione letteraria, nella tradizione figurativa, può capitare che i contadini, le contadine siano rappresentate in termini un po' derisori, oppure che siano rappresentati invece, era rappresentati in termini molto bucolici, molto astratti. Qui si cerca di rappresentarli nella dignità, nella fatica dignitosa del lavoro quotidiano.
È tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che torna tra 15 giorni. Nel prossimo fine settimana, infatti, saremo alla festa di Radio Popolare all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano per 6 iniziative sempre dedicate all'agricoltura, all'alimentazione e alla cultura rurale. L'invito ad abbonarsi sul nostro sito internet per mantenere la nostra indipendenza è sempre valido. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.